Che cosa vogliamo indicare parlando di linguaggio e di esperienza nella filosofia della musica? Vogliamo indicare due direzioni possibili dell'indagine, una orientata prevalentemente in direzione linguistica e l'altra invece in direzione della tematica dell'esperienza. Quale nesso vi sarebbe fra queste due possibili direzioni di indagine? Vi è un nesso o vi è piuttosto una possibile eventuale opposizione? Ma prima ancora di queste domande dobbiamo discutere brevemente a che titolo qui si può parlare della musica come linguaggio, in che senso viene usata questa espressione, in che senso o che cosa vuol dire chi dice che la musica è un linguaggio. Anzitutto si tratta di chiarire se questa affermazione è da intendere come un'affermazione in qualche modo impegnativa, cioè come un'affermazione che ha un certo peso, che ha delle conseguenze, che comporta dei vincoli, che ha una sua portata che va valutata, oppure un'affermazione in fondo generica che non si vincola in particolare in nessuna direzione specifica, che non ci fa prendere nessuna decisione particolare. Dobbiamo discutere su questo punto. Dobbiamo discutere, dobbiamo chiarire se vi è un solo modo o un modo prevalente di realizzare questa affermazione, di affermare che la musica è linguaggio, oppure vi sono più modi e fra questi modi si possa operare una scelta. Per questa scelta potrebbe essere già significativa di una intenzione che potrebbe poi guidare la nostra riflessione futura. Intanto qualche chiarimento su questi termini che sembra non abbiano bisogno di chiarimento, linguaggio ed esperienza, sembra che non abbiano bisogno di chiarimento perché sono parole il cui senso è ovvio e noto e sono termini usati correntemente nei discorsi quotidiani. E tuttavia qualche riflessione, qualche chiarimento iniziale è opportuno, e è opportuno proprio perché quando si avvia una discussione filosofica anche termini appartenenti al discorso corrente subiscono un'inclinazione che non è proprio del discorso corrente, perché hanno dei rimandi impliciti a una discussione già in corso, quindi hanno dei riferimenti che non sono certamente implicati nei contesti d'uso corrente. E le chiedo attendersi, proprio perché siamo all'inizio della nostra discussione filosofica, questi termini, linguaggio ed esperienza, abbiano degli impieghi particolari, che qualche chiarimento preliminare non sia solo un chiarimento, solo una proposta relativamente indifferente, ma ci introduca già all'interno, ci cominci a introdurre all'interno dei termini della nostra problematiche. Ciò vale sicuramente intanto per la parola esperienza. Ci sono certamente diversi modi di impiegare questo termine nel discorso corrente, ma noi diciamo subito che il riferimento prevalente di questo termine è alla tradizione filosofica e alla terminologia filosofica. Noi dicevamo già nella lezione precedente, abbiamo parlato di produzioni sonore, di concreti fatti uditivi, cioè di fatti concretamente sperimentati, e qui troviamo appunto uno dei primi agganci per illustrare questo termine di esperienza. Un aggancio che allude appunto alla terminologia filosofica tradizionale, alla tematica dell'esperienza sensibile. Si trova normalmente questa espressione in varie, usata in vari modi, ma sostanzialmente appunto con in riferimento agli organi di senso, all'ambito della percezione, e in tendenziale contrapposizione all'afferramento, all'apprensione di entità astratte, di entità intellettuali. Ecco, è dato nell'esperienza sensibile appunto un suono, è dato nell'esperienza sensibile un oggetto materiale, una cosa materiale, e invece non parleremo appunto di esperienza nel caso di entità come sono i numeri. Il numero 3 non è colto in un'esperienza, ma è afferrato in qualche modo concettualmente, intellettualmente. E quindi la prima delimitazione del termine di esperienza si riferisce alla tematica della percezione in genere. Tuttavia, la nozione di esperienza che noi presupponiamo, che noi vorremmo presupporre, che vorremmo far valere, è in realtà più ampia, o meglio, deriva da un ampliamento di questa nozione elementare. E questo ampliamento forse potremmo realizzarlo facendo notare che ogni atto percettivo, ogni esperienza appunto, come il vedere e l'udire, può essere variamente intrecciato con atti di altro genere, ad esempio con atti memorativi, atti immaginativi, e questi a loro volta possono essere intrecciati o intessuti con atti o stati affettivi o di carattere emotivo. Ecco qui un possibile ampliamento di questa nozione. Diciamo innanzitutto che sono esperienze l'udire, il vedere, qualunque momento collegato alla percezione, e quindi anche il ricordare un'esperienza, l'immaginare un'esperienza, il desiderare un'esperienza, l'odiare è un'esperienza. Voi comprenderete che possiamo ulteriormente estendere questa nozione di esperienza, perché non vi sono soltanto queste implicazioni all'interno dell'atto percettivo, ma vi sono anche o possono esservi implicazioni di questa natura in relazione ad azioni, ad esempio, ad atti pratici, a movimenti. Vi è un'esperienza del fare, vi è un'esperienza dell'agire. Qui veramente la nozione di esperienza assume una notevolissima ampiezza d'uso, tutto sommato finisce con il coincidere con atto soggettivo in generale, appunto, salvo il riferimento alle entità di ordine propriamente astratto, propriamente intellettuale, che in effetti rimangono considerate a parte. Un esempio che un po' richiama il nostro tema musicale, un esempio che mostra da un lato l'ampiezza d'uso di questo termine, l'intreccio di questi temi, è quello della danza. Il danzare, potremmo dire, è un'esperienza, lo è naturalmente, questo è importante sottolinearlo, per colui che danza, e direi quasi, insisterei su questo punto, nel momento in cui danza. In questo esempio le varie modalità di ciò che prima abbiamo chiamato esperienza sono effettivamente intrecciate tra loro. Vediamo in che maniera, possiamo vedere in che maniera complessa sono intrecciate. Le abbiamo a che fare un'esperienza globale e nella quale però sono distinguibili momenti diversi. Vi è il momento uditivo, vi è il momento visuale, vi è il momento emotivo, vi è il momento immaginativo, il momento naturalmente corporeo e motorio, questo era da dire per prima, nel momento dell'azione, ma ancora forse altri elementi interessanti. L'azione, tra l'altro, qui è un'azione che può assumere anche un carattere teatrale, quindi un carattere raffigurativo, ad esempio. Ecco, vi sono concentrati in questo esempio tutta una molteplicità di possibilità che noi riferiamo a questo concetto estremamente ampio di esperienza. Quindi una nozione di esperienza di questo genere si distingue in maniera piuttosto netta dagli usi quotidiani, che sono in genere piuttosto limitati, che in genere rimandano semplicemente all'acquisizione di cognizione, di un sapere attraverso il passato. È una nozione, appunto, che ha origine da questo riferimento iniziale particolarmente evidente che riguarda la tradizione filosofica e che accentua il momento della sensibilità, cioè il momento del riferimento all'esperienza sensibile, ma già con una differenza, cioè gli ampliamenti che noi abbiamo operato indicano già una differenza anche rispetto a quella nozione della tradizione filosofica, perché? Perché nella tradizione filosofica per lo più la tematica dell'esperienza sensibile, la tematica della percezione è integrata in interessi, potremmo dire, di carattere epistemologico, cioè l'esperienza sensibile. Voi potete fare delle verifiche sugli autori che avete già studiato, su quelli che studierete, viene chiamata in causa fondamentalmente all'interno del problema della conoscenza, che parte dall'esperienza sensibile per ciò che concerne l'acquisizione di conoscenze o l'organizzazione delle nostre conoscenze. Con l'esperienza sensibile come fonte possibile di conoscenze, con le alternative filosofiche che poi possono essere giocate su questa assunzione, che possono essere anche di negazione, che sia una fonte autentica di conoscenze. Pensate alla posizione platonica. Ecco, direi che questa prospettiva intanto qui non è, o perlomeno non è fin dall'inizio considerata, ma è messa un po' al margine delle nostre considerazioni, proprio perché in realtà noi ci interessiamo non tanto all'apporto della percezione rispetto a un problema conoscitivo, ma semmai l'apporto della percezione alla formazione di quei processi di costituzione oggettiva che fanno parte del mondo stesso. Frase molto complicata forse, ma che poi appunto in riferimento al nostro problema, ad esempio sonoro musicale, è che noi ci occupiamo della percezione del suono eventualmente proprio in rapporto ai tipi di oggetti che vengono costituiti attraverso questa percezione, e non in quanto vi sia o non vi sia in questo caso un apporto conoscitivo. Forse con un riferimento più preciso, e richiamandoci anche alla latitudine di uso di questo termine, potremmo richiamarci a quello che è l'orientamento presupposto in questo corso, un orientamento più già annunciato, parlando di orientamento fenomenologico. Ecco, qui noi potremmo sostenere che in questa nozione di esperienza non si fa altro che riprendere per molti versi, seppure senza molte complicazioni che nell'originale discorso fenomenologico ci sono, una nozione che concerne i momenti della vita soggettiva in genere, considerati in quanto momenti vissuti, e vissuto è appunto un termine caratteristico dell'orientamento fenomenologico, un termine che però io non uso frequentemente perché può avere in sé degli equivoci, cioè può avere un'accentuazione che per me non è desiderata. Vissuto è semplicemente ciò che è dato in una percezione, ad esempio, sì, appunto, vissuto il color rosso di una cosa rossa, quando io la vedo è vissuta la consonanza quando io odo una consonanza. Però non vi è in questa uso la parola che io intendo fare una particolare enfasi, diciamo così, di esperienza di questo. Preferisco appunto usare questo tipo di espressione. Ecco dunque che si conferma con particolare forza quello che dicevo all'inizio, c'è qualche chiarimento su questi termini e si introducono già ad alcune assunzioni, sia pure generalissime. Appunto, non vi è soltanto nell'impiego, come facciamo nel termine esperienza, un rimando alla terminologia filosofica generica, ma vi è un rinvio più specifico a una determinata direzione della ricerca filosofica che è caratterizzata dal termine di fenomenologia. Termine sul quale io non intendo indugiare, e qui viene, scusate, apro una breve parentesi, vi sono argomenti che io non approfondisco, vi sono temi che non, che sarebbe per me, sarebbe troppo lungo, sarebbe una digressione troppo notevole rispetto al corso, cercare di chiarire. Vi è tra voi, d'altra parte, persone che hanno già un'informazione o attraverso questo corso o attraverso altri corsi, hanno già una preparazione di base che eventualmente comprende, ad esempio, indicazioni sulla tematica fenomenologica. Il discorso che si apre per coloro che non hanno questi presupposti, ciò vale per questo problema che incontriamo oggi, ma vale anche per tantissimi altri riferimenti più specifici anche che faremo nel corso. Quindi è necessario che coloro che non hanno nessuna informazione su, ad esempio, su qualche indicazione sulla tematica fenomenologica, cerchino queste indicazioni. Vediamo ora all'altro termine. Questo altro termine, linguaggio, è ancora più chiaramente e in apparenza una parola in fondo che non sembra impegnarsi subito sul piano filosofico, e tuttavia le cose non stanno esattamente così. Qualche precisazione è necessaria, e queste precisazioni saranno ancora forse subito accettabili, quindi in fondo poco significative, un poco ovvie in un certo senso. Tuttavia noi mostreremo subito che queste prime precisazioni hanno una notevole importanza e ci aiuteranno in particolare, perché queste sono lezioni introduttive al discorso che faremo la prossima settimana su Lévi-Strauss, ci aiuteranno in maniera abbastanza consistente ad orientarsi sulla problematica generale che sta alle spalle del discorso di Lévi-Strauss. E ci aiuteranno, guardate, anche se non ne verificherete subito la portata, a orientarci all'interno del dibattito su questi problemi, che può essere svolto in varie sedi e secondo angolature diverse. Quali sono le prime precisazioni che io suggerirei. Bene, innanzitutto direi, se si parla della musica come linguaggio, allora è chiaro che ci troviamo di fronte ad una estensione del termine, Se io parlo della musica come linguaggio, voi sapete che io parlo dell'arte in genere come linguaggio, della pittura come linguaggio, dell'architettura come linguaggio. Però in tutti questi casi io farei notare, qui ci troviamo di fronte a un uso esteso della parola linguaggio. Ma questo cosa vuol dire? Cercare di porre subito questa sottolineatura. Vuol dire che si presuppone, che io tenderei a presupporre, che vi sia una nozione prioritaria di linguaggio. Cioè che il linguaggio non sia anzitutto la musica, il linguaggio non sia anzitutto la pittura, ma che ci sia una nozione prioritaria del linguaggio. Diciamo che questa nozione prioritaria del linguaggio è il linguaggio verbale. Però metterei questa parola tra virgolette, perché per ragioni che subito spiegherò. Diciamo, il linguaggio è fatto di parole, e la parola è quell'emissione fonica di cui ora io stesso mi sto servendo. La nozione prioritaria di linguaggio è il linguaggio che impieghiamo nelle nostre conversazioni, nelle nostre comunicazioni. E il linguaggio, cioè, legata a quell'azione che è il dire, che è il parlare. Insisterei su questo punto, vi è questa nozione primaria del linguaggio, questa nozione primitiva, potremmo dire, di linguaggio, e anche questa nozione è una nozione propria del linguaggio. Poi vi sono le estensioni, il linguaggio della musica, benissimo, potrei anche dire linguaggio degli uccelli, potrei anche dire linguaggio dei fiori, si dice, ditelo con i fiori. Questo è particolarmente importante, direi, perché? Intanto perché vediamo subito che la considerazione, stiamo al nostro tema della musica come linguaggio, non è, diciamo così, originaria. Ciò significa, non vi è nessuna necessità intrinseca che ci induca ad affermare il carattere linguistico della musica. Cioè noi potremmo porre il problema, la musica ha carattere linguistico? E potremmo anche tentare di dare una risposta. Però potremmo anche, siamo liberi di farlo, ritenere che la domanda stessa, se viene intesa come una domanda che cerca di trovare nella musica una sorta di essenza linguistica, ecco, questa domanda sia priva di senso. Cerchiamo di spiegarci estendendo un po' l'ambito delle nostre considerazioni. Naturalmente affermare che il linguaggio, vi è una nozione prioritaria di linguaggio e poi vi sono estensioni, non vuol dire appunto che non si debbano fare estensioni. non vuol dire che la nozione di linguaggio venga, per così dire, bloccata nel linguaggio verbale, nel linguaggio fatto di parole. Non vuol dire parlare del linguaggio verbale come la prima determinazione della nozione di linguaggio, non vuol dire che questa nozione sia immobile, sia fissa. Il linguaggio verbale ha determinati caratteri, questo è il problema. Ha determinate funzioni di carattere generale. Si dice di solito, appunto, il linguaggio è un mezzo per comunicare. Se dovessimo ridurre la funzione linguistica a questo, dovremmo forse dare varie spiegazioni, potrebbero risultare troppo ristretta questa indicazione del linguaggio e della comunicazione. Anzitutto ci sono diverse cose che si possono comunicare, che non sono affatto omogenee, si possono comunicare opinioni, si possono comunicare desideri, da qui cambia il senso della comunicazione, si possono comunicare ordini, e forse qui la parola comunicare non è nemmeno al posto giusto, si comunicano ordini. Semplicemente gli ordini si danno e col linguaggio si danno ordini anche. Attraverso il linguaggio, ad esempio, si può influenzare gli altri, e questa azione dell'influenzare gli altri non è un'azione comunicativa, è un altro tipo di azione. Cioè c'è una problematica sulle funzioni linguistiche molto interessante e molto importante sotto il profilo filosofico. Wittgenstein, che si è occupato di questi problemi a livello filosofico, diceva che una volta il linguaggio serve per costruire ponti, e credo che sia un'affermazione estremamente notevole, estremamente importante, proprio per sottolineare il limite di un'indicazione relativa alla funzione linguistica che si riduca, diciamo così, a una funzione comunicativa e descrittiva nello stesso tempo. Cioè come se il linguaggio avesse di fronte a sé il mondo, attraverso il linguaggio io posso descrivere il mondo. Qui c'è un paio di occhiali, do una descrizione della realtà, e questo tipo di rapporto potrebbe essere assunto come una sorta di modello per considerare questa la funzione fondamentale del linguaggio. Ecco, secondo quella affermazione di Wittgenstein, il linguaggio serve per costruire ponti, non è certo questa la funzione fondamentale del linguaggio. Vi sono altre caratteristiche più specifiche, più legate alla struttura stessa del linguaggio. Anzitutto, il linguaggio impiega, diciamo prima, parole. Questa è una nozione importante, dicevo prima, il linguaggio verbale, quindi la caratteristica del linguaggio a cui noi pensiamo è connessa a questo termine, alla parola, alla nozione di parola, la quale a sue volte è connessa a parlare. E la nozione di parola non è una nozione ovvia, non è un'emissione fonica qualunque, una parola, è un'emissione fonica, è un suono, quindi c'è un aspetto sonoro nella parola, e questo è importante, sarà importante anche per i discorsi che faremo in futuro, ma di tipo particolare, di tipo particolare, e particolare anche rispetto ai suoni che ne possiamo emettere. Non parliamo soltanto e nemmeno comunichiamo soltanto con le parole. Vi sono diversi tipi di emissioni foniche, ci sono gemiti, ci sono lamenti, ci sono urla. Ecco, queste emissioni foniche non sono parole, cioè non sono appartenenti al linguaggio, anche se stenteremo a dire che non hanno a che vedere queste emissioni foniche con la parola. Si può parlare gemendo, si può avere un tono lamentoso, cioè questi momenti, questi momenti di emissioni foniche hanno relazione con la parola, hanno relazione anche con il senso della parola, possono entrare in una dialettica complessa con lo stesso senso della parola. Io posso dire gemendo qualcosa che non ha l'aria di essere una comunicazione dolorosa. Le parole hanno appunto una conformazione fonica particolare, sono riconoscibili ad esempio parole della lingua italiana da italiani, anche se eventualmente non potrei attribuire, attribuirgli un senso. Posso escludere che una parola, un'emissione fonica, blast, no? Escludo che sia una parola appartenente alla lingua italiana. Le parole hanno una loro forma grammaticale che la grammatica classifica e tipicizza in vari modi più o meno complessi, comunque anche in modi non particolarmente complessi, nomi, aggettivi, verbi, e vi sono regole di impiego, regole a cui noi ci atteniamo, potremmo dire inconsciamente, forse inconsciamente non è la parola giusta, potremmo dire ci atteniamo senza un'esplicita mediazione riflessiva, cioè noi usiamo, componiamo queste parole secondo regole, ma non pensando alla regola, ripetendo sulla regola. Pensate alla differenza che c'è tra appunto dire, che so io, un nome, un aggettivo in italiano, dico vestito rosso, e non penso affatto a una possibile regola di disposizione dell'aggettivo rispetto al nome, e un tedesco dirà invece, applicherà la regola per cui l'aggettivo precede il nome, dirà prima rosso e poi vestito, e tutto questo immediatamente, se io traduco dall'italiano in tedesco, devo riflessivamente applicare la regola. Ecco, noi applichiamo le regole, ma non in questo senso, non nel senso in cui applichiamo le regole in una traduzione, e in questo senso non vi è mediazione riflessiva. Vi sono, potremmo continuare nell'elencazione di quelli che sono tratti caratteristici del linguaggio verbale. Noi diciamo che ciascuno di questi caratteri può servire come punto di appoggio per un'estensione del termine. Parliamo appunto di linguaggio degli uccelli. Si può anche ritenere che l'espressione sia poco importante, che non sia necessario usarla, però noi vogliamo dargli dare ragione di argomentative, una certa importanza. Ci dicevamo prima il nostro problema di stabilire che cosa vuol dire, se vuol dire qualcosa di particolarmente impegnativo, chi parla della musica come linguaggio. Cominciamo invece di qua. Chiediamoci che cosa vuol dire chi parla di quelle emissioni foniche degli uccelli, i due merli che so io che sento in giardino sull'albero, e parlo in mente il linguaggio degli uccelli. Mi servo di questa espressione. Che cosa vuol dire uno che si serve di questa espressione? Che tipo di operazione fa? E qui cominciamo appunto ad argomentare. Intanto la risposta potrebbe essere la risposta che apparentemente più ovvia, effettivamente più vicina, è che si è qui in corso una sorta di assimilazione immaginativa. E io odo questi suoni. C'è un contesto complessivo nel quale io vedo anche questi animali sul ramo, e vi è un'assimilazione alla situazione, che so io, del dialogo, ad esempio, del dialogo tra persone. Alla base vi è ovviamente una tendenziale umanizzazione della situazione complessiva. Del resto, quando si parla di canto degli uccelli, che gli uccelli cantano veramente, qui c'è evidentemente nell'uso del canto degli uccelli c'è già in potenza una assimilazione di tipo immaginativo. E in sostanza l'azione di un elemento metaforico alla cui base ci sono altri possibili nessi metaforici, intanto appunto l'associazione tra l'uomo e il merlo. Tra l'uomo e il merlo, e come del resto in precedenza, quando si diceva il linguaggio, la nozione prioritaria del linguaggio è legato alla parola, è il linguaggio verbale, in quella affermazione l'elemento umano era già direttamente implicato, proprio perché si faceva riferimento a quello che era un comportamento umano. Solo gli uomini parlano, potremmo dire. Vedete che qui si tratta di un inizio apparentemente ovvio, cominciato col dire, bene, c'è un'estensione, potremmo metterlo tranquillamente, però vedete che qui il discorso diventa un po' movimentato. Solo gli uomini parlano, la nozione del linguaggio originario è quella della parola, e qui qualcuno potrebbe già cominciare a mettere in discussione queste prime affermazioni. Cioè, pensate ai linguaggi dell'informatica, non sono per eccellenza linguaggi quelli. E io direi che mi pare una questione di linguaggio degli uccelli, direi in questo ordine di idee. Cioè, non direi esattamente la stessa cosa, non direi che sia un passaggio immaginativo, vi direi vi sono alcuni tratti caratteristici del linguaggio verbale, che è il linguaggio, la nozione prioritaria del linguaggio, che io posso eventualmente ritrovare in un cosiddetto linguaggio informatico. Tutto il discorso sta assumendo un orientamento, che inizialmente punta essenzialmente su questa estensione come un'estensione analogica che si serve dell'analogia, della presenza di un'analogia e che può giungere a livello metaforico vero e proprio, a livello immaginativo vero e proprio, cioè può addirittura passare, tanto per rendere evidente la problematica qui in gioco, a una sorta di trasvalutazione immaginativa. Io sento questi suoni degli uccelli alternarsi secondo un'articolazione ordinata in un certo senso. Vi è appunto qui la tendenza all'assimilazione di ciò che io sento ad un dialogo, una potenziale umanizzazione, e per questa strada certamente potrei addirittura arrivare a tradurre questo elemento immaginativo in un elemento fantastico vero e proprio. Contesto fiabesco, appunto, gli animali parlano davvero. Ma ciò che a me importa ora sottolineare è che un'assimilazione ad un passaggio di questo genere può poggiare e poggia di fatto su alcuni tratti caratteristici di una nozione primaria di linguaggio. Cioè non avviene rispetto a una nozione astratta di linguaggio, ma avviene facendo riferimento a una condizione d'uso del linguaggio, una condizione che può riguardare la struttura formale o può riguardare anche le funzioni del linguaggio stesso, dove il linguaggio ha questo riferimento tacito presupposto, il linguaggio nel quale io parlo. Nel caso del canto degli uccelli ovviamente vi sono questi appoggi analogici. Le emissioni sonore degli uccelli non sono parole, sono suoni. Il suono però è presente nella parola, sono suoni talora articolati, benché meno articolati di quanto uno pensi o ritenga. Può avvenire anche l'inverso: io posso imitare il canto degli uccelli, quindi sono lo zufolio. L'emissione vocale, cioè l'emissione fonica di questi animali, è un'emissione che io attribuisco alla voce, può appunto verificarsi anche il converso di un'imitazione del canto degli uccelli. Vi è un andamento, un'articolazione del suono che mi fa pensare, mi fa immaginare, mi fa inclinare, insomma, il problema verso questa possibile assimilazione. Tuttavia non sarebbe affatto corretto, affatto giustificato, considerare questo problema solo da questo punto di vista, cioè solo da un punto di vista, diciamo, tra virgolette, poetico, cioè dal punto di vista dell'intervento di un meccanismo associativo che può eventualmente essere spinto fino a una fusione immaginativa o addirittura trapassare, diciamo così, nell'ambito di un'elaborazione fantastica. Vi è sicuramente un altro modo di intendere, di utilizzare questa possibilità dell'analogia, che forse è per noi più interessante. Potremmo notare appunto un aspetto che è comune, diciamo, potremmo notare un'analogia, ma senza sviluppare questa analogia fino a tradurla in un'immagine vera e propria, che richiede appunto una fusione. E qui notiamo la presenza di questa immersione sonora, notiamo le circostanze di questa emissione sonora, notiamo eventualmente, osservando il comportamento degli uccelli, delle variazioni nel tipo di emissione sonora che sono in concomitanza con variazioni delle circostanze, cioè notiamo qualche cosa di simile a una logica, a delle ragioni interne, alle diversità delle emissioni sonore, e tutto ciò ci fa pensare al linguaggio degli uomini, che cambiano tono appunto secondo le circostanze. Ma questo fatto rappresenta per noi nient'altro che l'apertura di un problema, di un insieme di problemi, di domande, di interrogativi, di possibili sperimentazioni su questi temi. Ci chiediamo, cioè, esiste qualche esempio, esiste qualche cosa di simile un sistema di comunicazione nell'ambito degli uccelli o nell'ambito del mondo animale? E questa domanda potrebbe essere suggerita da questa analogia. Oppure ci potremmo interrogare sulla natura dell'articolazione del canto degli uccelli, potremmo fare esperimenti per accertare che tipo di articolazione è, potremmo appunto chiederci che tipo di articolazione sia questo del canto degli uccelli, potremmo tentare di analizzarla, registrarla e poi sottoporla a procedure di analisi, potremmo cercare di stabilire se questa articolazione ha a che fare con un'azione ampia di senso, e insomma torniamo su una via di tendenziale approfondimento di un campo di indagine. Nella nostra prima esemplificazione c'erano associazioni, e queste associazioni ci portavano ad analogie ed eventualmente a immagini, eventualmente sul terreno propriamente immaginativo. In questa seconda direzione, il momento associativo esiste ancora, opera ancora. Ma mentre prima, diciamo, noi con le nostre associazioni ci scoprivamo, se abbiamo detto, una sorta di evocazione poetica, insomma, alquanto rozza peraltro, insomma, ora invece scopriamo una sorta di evocazione da ornitologi, anch'essa molto rozza, no? È comunque una vocazione di tutt'altra natura, In sostanza, l'associazione ci invita a considerare un aspetto cui prima non avremmo dato importanza, ci invita a compiere un'indagine più approfondita, a considerare la questione da nuovi punti di vista.